Una notizia che viene dalla città di Bologna: in città non ci sono spazi dove sfogare la creatività dei giovani. Si è giustificata così una studentessa 22enne di Roma, sorpresa giovedì notte ad imbrattare la vetrata della farmacia all'angolo tra via Sant'Isaia e via Barberia nel centro della città. La giovane writer è stata vista intorno all'una da un passante, un ragazzo bolognese di 30 anni che, dopo averla invitata a smettere, ha deciso di chiamare il 113. Lei non se n'è andata e ha atteso l'arrivo degli agenti, continuando nel frattempo a tracciare il suo disegno. Di fronte ai poliziotti ha detto di essere ben consapevole di aver commesso un reato, lamentando poi la mancanza di spazi dove sfogare la creatività. La studentessa, finora incensurata, è stata denunciata per imbrattamento e deturpamento.
Sono le 9 e 5 minuti, 9 e 5 minuti di sabato 11 gennaio 2014, ben svegliati e ben ritrovati all'ascolto di Radio Città del Campo da Bologna, 96 250 94 700 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, al microfono a darvi la sveglia, ad augurarvi un'ottima giornata e a far ripartire in diretta i programmi della vostra radiolina preferita. Piero Santi che vi ricorda che la vostra radiolina preferita si può ascoltare anche non solo da una delle due frequenze che vi ho appena detto, ma anche andandosi a sintonizzare sul nostro sito www.rcdc.it. Ci si sintonizza sul sito, poi si clicca ascolta, in alto a destra c'è un pulsantino rosso con un triangolino in mezzo bianco, a fianco c'è scritto ascolta in rosso, si clicca lì e parte lo streaming. E subito sopra, al pulsantino rosso col triangolino bianco in mezzo, c'è scritto ora in onda, e quindi vi si dice subito, si capisce subito, si sa subito quello che sta andando in onda, quello che andrete ad ascoltare non appena parte lo streaming. In questo caso ora in onda c'è scritto Santi Time, e questo qui è il Santi Time che sta partendo di sabato la mattina del sabato da Radio Città del Capo, da quest'ora fino alle ore 13. In mia compagnia ma non solo, ovviamente, con tante altre voci, con tanti ospiti che si alterneranno, ospiti e colleghi che si alterneranno nel corso della mattinata, a partire da Tanino De Rosa che condurrà la rassegna stampa alle 9:40, quindi fra una mezz'ora cederò il microfono a Tanino De Rosa per la rassegna stampa. Ma adesso iniziamo il Santi Time come si conviene, con l'apertura classica del Santi Time dedicata questa mattina ad un ascolto relativo al primo concerto del 2014 dei concerti di Musica Insieme. Il lunedì prossimo, dopodomani, 13 gennaio, Auditorium Manzoni, alle 20:30 sarà di scena la Franz Liszt Chamber Orchestra. Verranno eseguite musiche di Igor Stravinsky, Dmitri Shostakovich, Benjamin Britten e Franz Liszt. Nello specifico di Dmitri Shostakovich verrà eseguito il concerto in do minore, opera 35 per pianoforte, tromba e archi. E allora noi apriamo proprio con l'ascolto di questa composizione di Dmitri Shostakovich, che verrà eseguita lunedì dalla Franz Liszt Chamber Orchestra all'Auditorium Manzoni, dicevo uno dei brani che verranno eseguiti nel corso di questo primo concerto del 2014 dei concerti di Musica Insieme. Dmitri Shostakovich, concerto in do minore, opera 35 per pianoforte, tromba e archi. e ce lo siamo ascoltati per intero, quindi il concerto in do minore, opera 35 di Dmitri Shostakovich per pianoforte, tromba e archi. Abbiamo ascoltato tutti e quattro i movimenti che lo compongono: allegretto, lento, moderato e allegro con brio. Ad eseguire all'Hafnia Chamber Orchestra, diretta da Kasper Schreiber, al pianoforte Gustav Cardinal, alla tromba Joris de Ribel. Noi l'ascolteremo invece dal vivo lunedì, eseguita dalla Franz Liszt Chamber Orchestra. Alla tromba ci sarà Gabor Boldocki e al pianoforte Alexander Romanowski, e questo lunedì prossimo 13 gennaio, ore 20:30, Auditorium Manzoni, via De Monari 1/B, il primo concerto del 2014 della stagione I Concerti di Musica Insieme. Concerto che prevede la Franz Liszt Chamber Orchestra eseguirà non solo questo concerto in do minore opera 35 di Dmitri Shostakovich, non solo il concerto che abbiamo appena finito di ascoltare, ma anche questa rapsodia, perché nel frattempo è partita anche, finito il concerto di Shostakovich, è partita anche la rapsodia ungherese numero 2 in do diesis minore, nella trascrizione per orchestra d'archi di Franz Liszt, e verrà eseguita anche questa composizione qua di Liszt. E poi ci sarà anche un brano di Benjamin Britten, variazioni su un tema di Frank Bridge, opera 10 per orchestra d'archi. E poi ci sarà anche, ad aprire la serata, il concerto in re per orchestra d'archi di Igor Stravinsky. E così vi ho detto tutti e quattro i compositori, tutte e quattro le composizioni che verranno eseguite lunedì prossimo, ricordo 13 gennaio, Auditorium Manzoni, ore 20:30. La Franz Liszt Chamber Orchestra inaugura i concerti di musica insieme del 2014. Alla tromba solista ci sarà Gabor Boldocki e al pianoforte Alexander Romanowski, che appunto affiancheranno l'orchestra per l'esecuzione del concerto in do minore di Shostakovich, che abbiamo appena finito di ascoltare, per pianoforte, tromba e archi. Informazioni ovviamente sulla disponibilità dei biglietti e poi sui prossimi appuntamenti dei concerti di Musica Insieme ovviamente sono sul sito www.musicainsiemebologna.it. Prossima settimana appuntamento molto importante con la musica lirica. Si inaugura la stagione 2014 per il Teatro Comunale con il Parsifal di Richard Wagner, che torna a Bologna esattamente 100 anni dopo. 100 anni dopo la prima, in assoluto la prima italiana, avvenne proprio a Bologna il 1 gennaio del 1914, e martedì 14 gennaio alle ore 19 andrà in scena il Parsifal di Richard Wagner. A dirigere l'orchestra e il coro del Teatro Comunale il maestro Roberto Abbado. La regia è di Romeo Castellucci. La prima è martedì 14 gennaio, poi sono previste altre 5 repliche che si sviluppano nella prossima e in quell'altra anche settimana. L'ultima replica sabato 25 gennaio. Di sabato alle 15:30, giorni feriali, si inizia alle 19, perché l'opera è molto lunga, quindi rispetto al solito si anticipa di un'ora all'inizio. L'opera dura ben 5 ore e un quarto. Anche qui, per le informazioni in merito, i dettagli, si trova, c'è il sito del Teatro Comunale, www.tcbo.it. Vi lascio sulla coda di questa rapsodia ungherese numero 2 di Franz Liszt nella versione orchestrale, e poi a seguire Tanino De Rosa con la rassegna stampa.
bene.
Smartphone Samsung Galaxy S4 a 499 euro.
Fino al 15 gennaio negli Ipercoop di Coop Adriatica.
Più convenienza per tutti.
Raum. Performing and Live Arts. Bologna, via Caselvatica 4D, xing.it.
Rosso, prezioso, indispensabile come l'aria, come l'acqua. Ne siamo attenti custodi, ma non tutti ne dispongono a sufficienza. Il sangue è elemento vitale. Aiutaci a farlo avere a tutti. Diventa donatore. ADVS, Associazione Donatori Volontari Sangue. Informazioni tutte le mattine allo 051 636 3539. Padiglione 29, Ospedale Sant'Orsola. Bologna ha bisogno di te.
Rassegna stampa di Radio Città del Capo.
Offerta da L'Ortica, via Mascarella 26. Pausa pranzo bio, vini naturali e birre artigianali.
Sono le 9:44 minuti, una buona giornata a tutti da Tanino De Rosa. Comincio con la rassegna stampa locale, come sto facendo negli ultimi tempi per evitare di sfumarla poi alla fine. C'è stata una protesta dei vigili in questi giorni a Bologna, che però stamattina non trova molto spazio, insomma, se ne è parlato un pochino. Comunque protesta contro mano a finisce Repubblica, mentre gli altri, le altre due pagine locali dei quotidiani passano ancora più all'interno la notizia. Traffico bloccato, consiglio comunale interrotto, in serata il sindaco firma la tregua. L'avvertenza per la riforma del corpo, scrive ancora Repubblica, esplode l'ira della polizia municipale contro la riforma del regolamento imposta dal comune, e mentre i vigili invadono l'aula del consiglio comunale i sindacati lanciano l'allarme. Su 550 dipendenti già 300 hanno fatto richiesta di trasferimento ad altro incarico. Intanto il grillino Bugani lancia la provocazione: smettano di segnalare le irregolarità. E quindi poi altre polemiche su questa dichiarazione che viene colta dal Corriere di Bologna in prima pagina. Bugani e i vigili disobbedite, il sindaco e procura lo stroncano. Ancora il Corriere della Sera all'interno continua su questo argomento, appunto su questa polemica, e ci sono le foto poi dei rappresentanti della polizia municipale in consiglio comunale. Il Corriere di Bologna invece apre su un'altra questione che naturalmente viene colta anche dagli altri quotidiani: la sigaretta che vale 600 posti. Perché questo titolo è un po' la sostanza di quanto accade, trionfalmente ovviamente il resto del Carlino, ne ha ovviamente dei motivi dal punto di vista occupazionale, scrive: ripartiamo dal tabacco. La notizia è questa: Philip Morris sceglie Crespellano per un nuovo stabilimento, partono i lavori per 500 milioni, sarà la prima fabbrica al mondo dove nasceranno prodotti di nuova generazione a rischio ridotto per la salute. Per fortuna viene messo tra virgolette questa frase di nuova generazione a rischio ridotto per la salute, insomma io sono uno tra quelli che pensano che bisognerebbe fumare per niente, però si è divisi su una notizia del genere, perché 600 posti di lavoro, scrive anche il resto del Carlino, che poi aggiunge il bomber in una frasetta che c'è sulla prima pagina del Carlino: Bologna, la Philip Morris aprirà una fabbrica a Crespellano, 500 milioni di investimento, 600 nuovi posti di lavoro, e adesso ditele di smettere. E questa è il senso di questa contraddizione. Su questo gioca anche Figurine di Luca Bottura, nell'altro corsivetto sulla prima pagina del Corriere di Bologna: sea smoking, Crespellano, nuoce gravemente alla salute, commenta Luca Bottura sul Corriere. Via allo stabilimento Philip Morris a Crespellano, perplessità solo sulla segnaletica imposta dal Ministero della Salute, appunto nuoce gravemente alla salute, quello che c'è sui pacchetti di sigarette. Comunque il Corriere di Bologna racconta così: Bologna diventa la capitale mondiale delle sigarette del terzo millennio. La Philip Morris, questo poi lo dice la Philip Morris, vedremo. La Philip Morris ha annunciato un investimento da 500 milioni con 600 nuovi posti di lavoro in arrivo. Il nuovo stabilimento di Crespellano, pronto fra due anni, sarà la prima fabbrica nell'Unione Europea e nel mondo per la produzione di prodotti a potenziale rischio ridotto. Un successo irripetibile del distretto globale, scrive Marco Madonia sempre sul Corriere Bologna, e racconta così le imprese, il territorio, la meccanica bolognese. Prima i tedeschi di Audi con Ducati e Lamborghini, ora le sigarette a stelle e strisce. La Packaging Valley è ormai il vero assetto strategico di questa città, una nicchia di mercato, 23.000 addetti sparsi in un fazzoletto di terra che creano prodotti ad altissimo contenuto tecnologico e ad altissimo valore aggiunto, un gruppo di imprese che in anni di recessione piena ha raggiunto a livelli globali la quota di mercato dei colleghi tedeschi. Quindi molto positivo questo racconto che fa il Corriere di Bologna, e mentre Repubblica commenta così una frase della Philip Morris, qualcuno da Philip Morris, che dice: una terra di grande talenti, l'Emilia Romagna. A proposito del tabacco, il Carlino ricorda anche la manifattura tabacchi, quando lavoravano le tabacchine, fondata nel 1801, a metà secolo impiegava oltre 1100 operai, quasi tutte donne, di questa manifattura tabacchi. Tra via Zogardino e via Rivareno restano solo le mura, ma non molto altro. Intervistato dal resto del Carlino sempre, il presidente degli industriali Vacchi dice che Bologna capitale è un bene per tutti, ma le infrastrutture sono prioritarie. Commenta Renzi, dice: un buon punto di partenza le sue proposte, ma la burrasca non è finita, facendo sue le dichiarazioni che di solito i rappresentanti di Confindustria fanno quasi quotidianamente. Dunque, Merola contro Letta. fatta, scrive ancora il Carlino, governo da rottamare, meglio votare a maggio. Su questo interviene anche il Corriere Bologna e si parla dello sfogo del sindaco contro il governo sul Foglio, basta subito alle elezioni. E a pagina 7 viene commentata questa intervista a Merola. Il pericolo di fare in fretta e male, Gianfranco Pasquino, che riconosce i meriti di Renzi nelle proposte sulla legge elettorale, ma appunto il titolo è tutto un programma, il pericolo è quello di fare a tutti i costi una legge che poi si ritorce contro anche chi l'ha fatta se non funziona per bene. Repubblica Bologna racconta come, dove e quanto pagare l'IMU entro il 24 gennaio. Questo lo fa anche il Resto del Carlino, che è sempre molto sensibile all'argomento, mini IMU, ecco come calcolarla e dove si paga. La scadenza è il 24 gennaio, ma Repubblica ricorda in prima pagina anche i problemi dell'orchestra Mozart, arrivederci alla Mozart, orchestra sospesa aspettando Abbado, che ha avuto dei problemi di salute che hanno costretto ad annullare via via concerti e tournée, scrive ancora Brunella Torresin su Repubblica. Ora senza il suo direttore l'orchestra Mozart ha deciso di tacere e di sciogliersi temporaneamente, ricorda Fabio Roversi Monaco, portandosi un peso addosso dicendo questo. E ancora sulla Repubblica un'intervista a Olivieri, mitico e noto ex allenatore del Bologna, che parla di questo cambio con Ballardini, allenatore, nuovo allenatore del Bologna, e parla anche di Renzi dicendo che il nuovo PD non gli garba, e ha sempre parlato anche di politica Olivieri. Infine su Merola esprime dissenso Gaia Giorgetti nel commento del Resto del Carlino: noi liberi di essere delusi, Merola è la Bologna che verrà. Rileggendo ripetutamente le sue dichiarazioni in cerca di conforto e con una gran voglia di vedere positivo, perché di disfattismo non ne possiamo più, ogni volta si ricomincia da capo, magari non abbiamo capito bene, ma qualcosa ci è sfuggito, forse il metatesto, come dicono quelli che hanno studiato. Eppure la sensazione di delusione non se ne va neppure alla decima ripassata. E va bene, preoccupato lui, siamo preoccupati molto più noi, ma amministrare una città non è un fatto contabile, altrimenti basterebbe un bravo commercialista, e quindi noi liberi di essere delusi, scrive Gaia Giorgetti sul Resto del Carlino. Direi non molto altro, sì, ci fermiamo qui. Il Corriere di Bologna, un corsivo sull'Ateneo e sul record di matricole, un primato da difendere, scrive Fulvio Cammarano. Ora passiamo invece ai commenti nazionali, internazionali, insomma, dei giornali veri e propri. Un paio di notizie, anche se comincio dalla notizia che viene data dal Corriere della Sera con grande evidenza in prima pagina, riguarda il rischio per i Marò, l'Italia è pronta a reagire, scrive il Corriere della Sera quasi con toni bellici. Il governo dice: noi saremo con loro fino al ritorno, l'India non esclude più la pena di morte. Ora questo allarme è un allarme possibile, ma ricordiamo che in India si andrà a votare in un'importante tornata elettorale fra non molto, e questo ovviamente incide su quanto accade. Adesso lascio da parte i commenti sul fatto che questi Marò comunque hanno sparato e hanno ucciso delle persone, e la possiamo girare come vogliamo, ma questo è un fatto. L'altro fatto è che l'Italia non ha la pena di morte, e quindi ovviamente ovviamente si ribella a questo. Secondo il Corriere della Sera, questa è stata una dura reazione italiana alla notizia, appunto, che i due Marò possano essere processati in base a una legge speciale che prevede la pena di morte. Danilo Taino, nell'editoriale del Corriere della Sera, scrive: non lasciamoli soli. Considera positivo il modo in cui il governo italiano si è mosso in questi mesi, ma dice bisogna continuare così sostanzialmente. Invece, secondo Libero, i Marò sono stati lasciati senza difesa e rischiano la morte. Questo lo racconta Maria Giovanna Magli, appunto, sul Libero, ed è una polemica ovviamente contro il governo, cose che Libero, il giornale, non hanno smesso di fare neanche quando Berlusconi faceva parte delle varie compagini governative, non solo questa di Letta, ma anche quella precedente di Monti. Una notizia grossa, abbastanza clamorosa, se non tardiva naturalmente, riguarda quello che succede in Piemonte, dove si andrà a votare. Alla fine aveva ragione Mercedes Bresso a fare, l'ex governatrice del Piemonte, sconfitta da Cota solo per 9.000 voti, a fare una segnalazione di una lista civetta che invece ne ha portati 30.000, mi sembra, circa, e che era irregolare. Sulla base di questo i giudici hanno deciso che il voto in Piemonte non è valido e che quindi bisogna tornare a votare. Cota deve decadere, insomma, da presidente del Piemonte. Il problema è che questo avviene 4 anni dopo, cioè si sarebbe andati a votare comunque fra un annetto da quelle parti. E resta poi il fatto che se Cota cade non è certo solo per questo. Ha dato segni di pessima amministrazione, questo lo dicono abbastanza tutti stamattina. Ovviamente i soliti, Libero, il giornale, si scatenano, soprattutto il giornale, sulla deriva giudiziaria. Vi leggo solo alcuni titoli sul giornale: golpe giudiziario in Piemonte, il TAR spazza via Cota, si torna al voto. Questo lo scrive Paolo Granzotto sul giornale. Altrettanto scrive Mario Giordano, che comincia così sul Libero: elezioni nulle dopo 4 anni, i giudici votano al posto nostro, caos in Piemonte, benvenuti nella tarcrazia. È una balla che il potere è del popolo, il potere dei tribunali che lo esercitano nelle forme e nei modi previsti dalle toghe. Uno dei modi è il seguente: la sinistra vince le elezioni, ebbene, la sinistra ha vinto. La sinistra perde le elezioni, allora il voto non è valido, si rifà tutto. Ritenta, sarai più fortunato come nelle vecchie caramelle. Il ritornello poi è sempre lo stesso, quello di questi giornali, che sono i giudici a decidere tutto, quindi sono loro che hanno impiccato.